Con cappa e spalla, dove per me è sempre un grande piacere ritrovare un maestro, Roberto Antonini. Buonasera, ben ritrovato.
Vedo che cominciamo con un po' di humor.
Io alzo l'asticella, tu adesso dovrai essere all'altezza.
Sì, lo so, mi metti in difficoltà, va bene.
Hai scelto un argomento in effetti con un'asticella un po' altina, perché parliamo del tema della storicizzazione delle religioni, dello studio storico delle religioni, che è un principio di base della ricerca scientifica, ma è un'operazione spesso ad alto rischio, soprattutto quando si deve confrontare con le ideologie religiose che si oppongono molto spesso e volentieri alla verità storica. Sappiamo in alcuni stati del sud degli Stati Uniti quanto sia complicato insegnare l'evoluzionismo in alcune scuole molto cristiane, molto conservatrici, che invece praticano il creazionismo. Dopo la Bibbia, da qualche anno si lavora comunque sulla storicizzazione, sulla ricerca storica delle fonti, anche sulla realtà del Corano, libro sacro dei musulmani. Allora, questo è un campo particolarmente delicato.
Assolutamente. Allora, effettivamente partirei dalla Bibbia, perché gli studi più importanti finora sono stati fatti attorno alla storicizzazione della Bibbia. Cioè, cosa si tratta in sostanza? Di confrontare la storia fattuale, quella reale, con la narrazione che troviamo nella Bibbia. È da decenni che si è sviluppato, ma anche prima, ma insomma sostanzialmente c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni da parte degli archeologi, degli epigrafi, degli studiosi del testo. In particolare c'è uno svizzero che si chiama Thomas Römer, che è responsabile del Collège de France, che ha lavorato tantissimo proprio sulla parola, sulla lingua, per vedere da dove vengono certi termini. Per esempio il termine Mosè, la parola Mosè, lui attraverso un'analisi così ha capito che questo personaggio, che non è un personaggio storico, è un personaggio leggendario, in realtà non è di origine ebraica, ecco, no? Come nome, viene da un'altra lingua semitica. E poi ci sono gli archeologi, in particolare il più grande archeologo israeliano, si chiama Israel Finkelstein, che hanno sostanzialmente decostruito il testo biblico, un po' quello che aveva già fatto, ma tanti 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 anni fa, Spinoza, rimettendo in discussione il fatto che la Bibbia sia stata scritta, soprattutto il Pentateuco, i primi cinque libri, da Mosè, e poi è stato cacciato dalla sua comunità, la comunità ebraica di Amsterdam, è stato mandato in esilio, il povero Spinoza, no? Che ha fatto veramente questo lavoro. E adesso naturalmente ci sono altri mezzi, soprattutto il lavoro archeologico. Finkelstein e Thomas Römer ci dicono, per esempio, che Mosè non è un personaggio storico, che l'esodo dall'Egitto non è mai esistito. Infatti nel Sinai gli archeologi, tra cui Finkelstein, non hanno mai trovato traccia di una popolazione che per 40 anni ha vagato lì aspettando di andare nell'attuale Israele-Palestina, eccetera, eccetera. Re Giosia non è mai entrato con le sue trombe, non ha mai distrutto i muri di Gerico, eccetera, eccetera, no? Dunque si tratta di vedere cosa c'è di vero, cosa c'è di leggendario in ogni religione. Sappiamo, per esempio, che la Bibbia non è stata scritta, ovviamente, da Mosè, non essendo un personaggio storico, è stata scritta il Pentateuco, la Torah per gli ebrei, molto molto più tardi, sotto un re che si chiamava Giosia. Ecco qua, dunque, questa è la premessa. La premessa è che il lavoro degli storici sulla Bibbia è stato fatto perché c'è stato sostanzialmente l'illuminismo da noi, no? Mm-hmm. Però per il Corano,
per il Corano se ne sta cominciando a parlare adesso, tu mi dicevi, ed è un'operazione, direi, ad alto rischio. Il Corano per i fedeli è emanazione diretta di Dio.
Assolutamente, dunque è la parola di Dio, Il Corano non è stato scritto per i musulmani, non è stato scritto dal profeta Maometto, secondo la tradizione. Dunque il profeta Maometto ha sentito l'arcangelo Gabriele che gli ha detto qual era il messaggio di Dio, e poi i compagni del profeta l'hanno messo in forma scritta sotto il terzo califo. Questa è l'ortodossia, diciamo, sunnita, in gran parte, diciamo, del mondo musulmano. Dunque una ventina d'anni dopo abbiamo il testo che è considerato il testo con la parola di Dio, ma gli storici ci dicono che c'è qualcosa che non quadra, perché hanno fatto delle analisi un po' come quelli per la Bibbia. Hanno fatto dunque gli epigrafi, dunque la scrittura, l'archeologia e soprattutto l'analisi di testo. E qui c'è in particolare un testo molto importante che è stato scritto qualche anno fa, è un'opera collettiva molto voluminosa, si chiama Le Coran des Historiens, uscito in francese, curato da due storici molto bravi, Guillaume Di e Mohamed Amir Moezzi, che smitizza sostanzialmente la realtà del Corano. Cioè il Corano non è un libro che è stato scritto in un certo momento della storia, paf, arriva il testo di Dio, ma è un insieme di testi, c'è stata una selezione, scritto su diversi decenni e messo nella versione che abbiamo adesso, quasi un secolo più tardi, sotto il quinto califfo che si chiama Abdel Malek, molto importante nella storia dell'Islam perché è lui in sostanza che ha esteso ai suoi limiti massimi l'impero arabo sotto gli Umayyadi, dunque era un impero gigantesco, e soprattutto ha fatto sì che la lingua ufficiale dell'impero fosse la lingua araba. Dunque, questo testo viene pubblicato molto tardivamente rispetto alla morte del profeta. Sono state fatte delle modifiche e per esempio i filologi che studiano la lingua hanno visto che ci sono delle influenze molto, molto presenti di altre lingue semitiche come il siriaco, l'ebraico, la lingua dei cristiani etiopi, il jez, eccetera. Insomma, in sostanza è un po' quello che è successo anche con i Vangeli, no? Cioè i Vangeli sono stati scritti ben dopo la morte di Gesù e noi consideriamo che ce ne sono quattro, ma ce n'erano molti di più. È stata fatta una selezione, tra virgolette, a livello politico. E dunque, quando leggiamo i Vangeli, quando leggiamo il Corano, dobbiamo renderci conto che l'espressione di una cultura, di una sensibilità e di una selezione che è stata fatta anche a fini chiaramente politici legati al potere, ecco.
Certo, non è difficile immaginare i rischi a cui va incontro uno storico che nella sua carriera decide di intraprendere la ricerca in questo settore, soprattutto pensando alle frange più fondamentaliste.
Assolutamente. Allora, quando parliamo di fondamentalismo non è necessariamente fondamentalismo musulmano. Tu hai citato all'inizio il fondamentalismo cristiano, che è altrettanto estremista, c'è cioè fondamentalismo ebraico, sappiamo che non è meno di quello musulmano, ognuno pensa di avere la propria verità, considera che quella è la propria terra, che il testo sacro è quello e non quell'altro, eccetera, eccetera, che c'è un Dio che dice le cose giuste, che quell'altro è un falso Dio, eccetera. Eccetera. Dunque, la difficoltà in questo caso è dovuta al fatto che, prima di tutto, le autorità saudite, perché il Corano è stato prodotto nella penisola arabica, hanno distrutto, per ragioni chiaramente politiche, molti reperti preislamici. Perché? Perché, in sostanza sostengono che l'Islam. E prima dell'Islam non ci fosse niente, ci fosse la barbarie totale, no? E dunque il lavoro degli studiosi è molto difficile, ma gli studiosi sanno che vi è una grande continuità tra il Corano, scritto alla fine del VII secolo, diciamo, e la Bibbia, per esempio. Ci sono dei personaggi come Mosè, che appaiono nel Corano, Gesù, soprattutto la Vergine Maria, eccetera, eccetera. Dunque il governo saudita ha distrutto questi reperti epigrafici, archeologici, eccetera, per far credere dunque che prima non ci fosse nulla, che fosse una specie di deserto culturale. Invece non è vero, e gli storici sanno che nella penisola arabica c'erano delle influenze di Bisanzio, dello Yemen, dell'Iran, dell'Etiopia, perché lì viaggiavano i mercanti, c'erano dei mondi molto, molto connessi, c'erano delle religioni che erano già presenti, il cristianesimo naturalmente, l'ebraismo, lo zoroastrismo, tra i beduini il politeismo, ecco. E dunque questo lavoro è molto difficile e i due autori che hanno dunque scritto quest'opera hanno coordinato il lavoro anche di altri storici, dunque Dee e Amir Moezzi, mi hanno detto, perché ho potuto parlare con loro, e mi hanno detto che questo tipo di lavoro che hanno fatto, dunque di storicizzazione, di decostruzione del messaggio religioso, sarebbe stato impossibile eseguirlo, farlo in un paese arabo-musulmano. Dunque l'hanno fatto in Francia, perché bene o male in Francia c'è una forte tradizione laica che consente agli studiosi, agli scienziati, di sviluppare una ricerca senza avere la spada di Damocle sulla testa di qualche fondamentalista, ecco. Però è un discorso molto difficile da fare, perché spesso chi fa questo tipo di lavoro viene considerato un apostata, blasfemo, eccetera, eccetera, e sappiamo che purtroppo dietro l'angolo c'è sempre il rischio di qualche estremista fondamentalista pronto anche a passare all'azione per cancellare quella che non è la verità religiosa.
Ci ricordiamo Charlie Hebdo. Roberto, grazie. Roberto Antonini, come sempre, grazie per le tue considerazioni. Io ti dico a questo punto di rimanere in linea, ti chiedo di rimanere in linea. Salutiamo insieme il nostro pubblico perché noi ci congediamo. Kappa finisce qui con il brano Honest Man di Lowell George e poi arriva la replica del Laser. Oggi andiamo in Mesolcina. Grazie Roberto, un saluto.
Grazie, felice estate, grazie.